Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, buongiorno a tutti, nuova domenica, nuova puntata, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino. Questa settimana
Ciao.
Non faccio battute.
Buona domenica a tutti.
Allora, stanotte è cambiata l'ora, abbiamo dormito un'ora in più e per noi che parliamo di corsa, quando si dorme un'ora in più è sempre tempo di Maratona di Venezia. Partenza ore 9.40, poi tra l'altro è anche il fine settimana, noi che parliamo ogni tanto di triathlon, anche il fine settimana mitico, diciamo così, dell'Ironman di Kona alle Hawaii, giusto per citare un paio di eventi. Però non aggiungiamo altro perché andiamo dritti al punto e, come annunciato 7 giorni fa, oggi puntata domande e risposte, quindi le domande sono quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto in questi giorni, in queste settimane, alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212, e domande ovviamente in tema di allenamento, corsa, triathlon e alimentazione. Per le risposte, la formazione è sempre quella vincente, speriamo. Per cui la nutrizionista Francesca De Rio, che ha il telefono con noi. Ciao Francesca.
Eccomi, ciao, ciao a tutti e buona giornata.
E il coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao, ciao a tutti, buona domenica e buon autunno.
Ecco, infatti.
È vero, sì.
Ormai ci stiamo immergendo già oggi, poi le giornate saranno più corte, per cui insomma, ce ne renderemo conto. Allora, tante le domande anche questa settimana, per cui insomma direi di iniziare subito con la prima, e poi tra l'altro vi ricordiamo che in versione podcast ci sono sempre dei contenuti extra e oggi potete trovare qualche domanda e qualche risposta in più. E la prima domanda di oggi è per Francesca, la nostra nutrizionista.
Tra l'altro è anche molto particolare. L'ascoltatore non ci dice il nome, ma ci scrive: sono un triatleta amatore M50 e sono consapevole che, superata una certa età, oltre a sopraggiungere della sarcopenia, avviene anche calo del testosterone. Percepisco che l'endurance in genere non è la migliore attività per queste problematiche. Per questo motivo, a livello fisico, voglio impormi di fare 1 o 2 corse o bici in meno, ad aggiungere sedute di forza anche preventive. Da un punto di vista di integrazione alimentare, invece, mi hanno parlato di fieno greco, maca nera e tribulus terrestris. Ritenete siano dei validi alleati? In che misura? Oppure suggerite anche altro? Grazie mille.
Francesca.
Bella domanda, bella articolata. Diciamo che l'obiettivo è sempre quello di remare un po' contro la fisiologia, no? Cerchiamo tutti i modi e tutti i miracoli, qualcosa che ci aiuti a restare sempre giovane. Quindi diciamo che dopo 50 anni è normale che ci sia un calo del testosterone, quindi pretendere di sollevarlo con il tiratore mi sembra un po', come dire, sfidante. Però a parte questo, io sono sempre un po' scettica, diciamo, quando si parla di piante miracolose. Quindi è vero che ci sono diversi estratti che sono stati testati, quindi è stato testato il loro effetto proprio sul livello di testosterone su atleti oppure in caso, per esempio, di infertilità. E tra questi ci sono, per esempio, questi fitoterapici che sono stati citati, come la maca nera o il fieno greco, per esempio. Andando a vedere questi studi, in realtà non sono così solidi. Quindi cosa succede normalmente? C'è un passaggio, diciamo, tra quella che è la ricerca e quello che è il marketing degli integratori, che non è molto regolato. Quando si fa ricerca si fanno, diciamo, delle sperimentazioni che possono essere fatte su cellule oppure, diciamo, cliniche, quindi direttamente sull'uomo, quindi su un numero abbastanza grande di soggetti, e questi sicuramente sono quelli che ci interessano di più. Diciamo che ci sono gli studi, ok, sì, ma non sono sempre concordi nel ritenere che questi, diciamo, estratti siano così utili. Quindi diciamo che non basta dire c'è uno studio, ci sono 2 studi che hanno dimostrato che, okay. Quindi se andiamo a chiedere alla comunità scientifica, la comunità scientifica ci dirà sì, quanti studi ci sono, ok, però questo dice una cosa, questo ne dice un altro. Se invece andiamo nell'industria, diciamo, dell'integratore, ci dirà 2 studi mi bastano, io dico che questo estratto fa aumentare i livelli di testosterone e lo vendo. Okay. Non sarà molto popolare nel parlare in questo modo, però è la verità. Quindi quando si tira fuori una ricerca scientifica, se una ricerca scientifica, o anche se sono poche, non mi interessa, il consenso scientifico viene dato sulla base di un numero molto grande di studi che dimostrano tutti la stessa cosa. Quindi la comunità scientifica è d'accordo nel ritenere, non so, faccio un esempio stupido, che con diciamo 30 grammi di carboidrati a rapida assimilazione in media posso correre per ogni ora circa ho bisogno di questa quantità di zuccheri in media, 30-60 grammi, e questo c'è un enorme consenso scientifico, non c'è invece in altri casi. E tra l'altro faccio un'altra considerazione. Molti di questi studi si riferiscono a variazioni dei livelli di testosterone, quindi magari se uno ha un livello di testosterone molto molto basso c'è stata una variazione e questa viene considerata significativa.
Ah, ecco.
Okay. Esatto. E quindi anche tutti questi aspetti vanno considerati. Purtroppo la maggior parte, diciamo, degli utenti non prende in considerazione questi dati, non ha una formazione tale da capire, insomma, la validità di questi studi, per esempio, che spesso vengono citati anche nei siti di chi
aziende,
vende questi integratori, esatto,
sì,
delle aziende, e quindi va a finire che magari, insomma, prendiamo qualcosa, spendiamo dei soldi anche inutilmente. Però c'è sempre l'effetto placebo, quindi
serve anche quello, insomma.
Attenzione, perché quello è scientificamente provato, quindi
l'importante è avere un effetto, se facciamo
così.
Accontentiamoci di questo. Tra l'altro mi viene da aggiungere, l'ascoltatore parla di sarcopenia, quindi insomma la perdita di massa e funzionalità muscolare dovuta principalmente all'invecchiamento. Fabio, l'ascoltatore ci parla anche di forza eventualmente, no? Di allenamento.
Di sedute, sì.
Sì, è vero. Comunque questo invece è provato che se si introducono degli allenamenti sulla forza, quindi spostando dei pesi contro resistenza, per dirlo tecnicamente, si può aumentare la secrezione del testosterone. Questo invece scientificamente è una cosa ormai provata e dimostrata da tanti studi che dicono questo. Quindi introdurre già dopo i 35 anni regolarmente delle sedute di forza, quindi contro resistenza e anche contro sovraccarico, ci possono migliorare appunto la secrezione endogena di tutti gli ormoni che anabolici, e quindi questo può essere una cosa che previene la sarcopenia, che come ben hai detto è appunto la perdita di massa muscolare, che è un processo fisiologico nell'invecchiamento se non si ha lo stimolo.
Sì.
Lo stimolo vuol dire se non si stimola il muscolo ad essere utilizzato. Noi siamo una macchina perfetta se utilizzata, se rimane nel box rispetto alla macchina di ferro che arrugginisce, e noi proprio perdiamo funzionalità, perché il nostro corpo tende a utilizzare l'energia, le cellule che noi utilizziamo per far sopravvivere meglio le altre, e quindi questo accade quando siamo infermi, cioè quando ci capita, speriamo di no, ma quando abbiamo un infortunio lo possiamo provare direttamente sulla nostra pelle, no? Appena ci fermiamo e quindi mobilizziamo per esempio un arto, immediatamente la massa muscolare decresce, ma in maniera proprio esponenziale, e quindi con l'alimentazione e con l'esercizio fisico si riesce a
contrastare,
a rallentare
insomma, sì, sì.
Ecco, infatti ci sono proprio delle risonanze magnetiche fatte in soggetti attivi e in soggetti non attivi dopo i 50 anni, dopo i 60, dopo i 70, che dimostrano proprio questo, fanno vedere come la densità del muscolo è nettamente superiore in chi fa attività fisica continuativa. Ma non è che serve fare l'Ironman, visto che abbiamo citato il weekend dell'Ironman della Hawaii, ma serve fare un'attività fisica regolare,
che è
il segreto, è la regolarità. Cioè non serve fare 4 settimane di allenamento in un anno intensive e poi non fare per
nulla,
48 settimane niente. Meglio fare un po' meno, ma farlo per 48 settimane su 52.
Soprattutto a maggio, no? Per la prova costume, no? 4 settimane
basta.
Intense.
Aprile tutto a palestra.
Ne sa qualcosa Francesca. Allora, su questo, Fabio, mi aggancio a una domanda invece di Flavia, che ha 47 anni e corre 3 volte a settimana, quindi insomma un volume giusto. Insomma. Mi piace correre con le mie amiche di corsa, ultimamente mi spingono ad essere un po' più competitiva, ma non ho voglia di fare super allenamenti. Vi ho scoperto quest'estate e ne approfitto per farvi una domanda. Mi hanno consigliato di fare del fartlek, può essermi utile? A cosa serve e come devo fare questo tipo di allenamento? Grazie.
Allora, il fartlek è sicuramente uno degli allenamenti più vecchi, sì. Viene da una parola finlandese che vuol dire giochi di velocità, giochi di ritmo, è una parola finlandese fartlek, e ci permette quindi di qualificare un pochino il classico allenamento a velocità costante o a velocità progressiva. Il fartlek vuol dire fare dei tratti a un'intensità più alta e fare dei tratti a un'intensità più bassa. Poi lì c'è tutta una variazione su quanti minuti posso fare intensità più alta, quanti minuti posso fare intensità più bassa. Solitamente i tratti si comincia a parlare di allenamento intervallato, intervallamento di fartlek, quando gli intervalli sono più lunghi dei 2 minuti. Okay. Sotto sono già più vicino a un lavoro che si chiama intermittente. E quindi per fare il fartlek e quando era nato, questo faccio un excursus storico, quando era nato il fartlek veniva fatto naturalmente, perché in Finlandia, se tu vai in Finlandia, è tutto, sono dei boschi, sì, dove ci sono queste variazioni di pendenza molto dolci, okay, per cui il fartlek nasceva perché tu correvi a intensità, a velocità costante, ma per mantenere la velocità costante le discese ti permettevano di andare più veloce, le salite ti permettevano di spingere di più e quindi far più fatica, e sì, quindi le variazioni erano andate dall'ambiente in cui correvi, e quindi quando si studiò perché i finlandesi dominavano in quegli anni, che erano gli anni 50, si scoprì che facevano questo tipo di corsa estensiva e quindi un fartlek naturale, e poi venne riprodotto facendo invece un fartlek a tempo in cui si fa 2 minuti veloci, 2 minuti piano, questo è un classico esempio di fartlek, o 3 minuti veloci, 2 minuti piano, o 2 minuti veloci, 3 minuti piano. Quindi questo permette di giocare, perché anche il nome, no, è gioco di velocità, ci permette di rendere più divertente il nostro allenamento, oltre che di qualificarlo verso delle intensità più alte, e quindi si hanno degli adattamenti sia muscolari, perché quando devo spingere di più ho un impegno muscolare maggiore, sia anche metabolico, perché comunque dal punto di vista dei metabolismi aerobici ho un aumento dell'intensità e quindi un adattamento verso quella direzione lì. Quindi per rispondere alla nostra ascoltatrice, che è un po' neofita da quello, sì, che ho capito, è il primo allenamento qualificante, infatti, che si può fare, ed è divertente, perché ricordiamo, per chi inizia l'attività di endurance dopo i 40 anni deve essere divertente, perché se è monotona e noiosa, alla fine uno si stufa, lo fa per qualche mese e non lo fa più, e quindi va contro il principio fondamentale che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, che è quello di avere continuità, sì, perché è questo che ci permette di star bene e ci permette di migliorare la qualità della nostra vita e di rallentare l'invecchiamento, è la continuità. Mm-hmm. Quindi se inseriamo questa parte ludica, sicuramente facciamo gol, facciamo doppia vittoria.
Ricordiamo che comunque la parte lenta del fartlek non è lentissima, perché spesso non mi dicono, vabbè, ma poi io dopo vado lentissimo, perché non serve
ma tu
tanto.
Sei un po' più qualificata.
No, vabbè, però è importante anche questa, sì, cosa, sì, da dire, non è che uno può fare magari a 4 al chilometro la parte forte e poi a 7 la parte piano, se no non serve a niente, giusto Fabio?
Sì, no, sono già quasi delle ripetute.
Infatti, no, beh, è importante da dire questo.
Come hai detto bene. Perché seguiva quel fatto, no, il fatto naturale seguiva proprio le variazioni che il terreno ti proponeva, no? E quindi non è che, come hai detto bene tu, fai un tratto a 4, un tratto a 6, ma fai un tratto a 4, un tratto a 4,45, ecco, questo è un classico lavoro, per esempio.
Sì,
infatti.
Naturalmente, ricordo, 4 e 4,45 sono per una persona che ha quell'intensità lì. Se sei un neofita e corri la mezza maratona in 2 ore, non puoi pensare di farlo a 4 e 4,45,
certo,
ricordiamo,
certo, però era
si pensa, corro a 4 perché il fartlek si fa a 4 minuti al chilometro,
però ci permette insomma di fare un allenamento diverso dal solito, un po' citando anche il mantra del coach, è che fare sempre la stessa cosa dà sempre lo stesso risultato, no?
Infatti.
Andiamo avanti. Allora, ci scrive Livia e ci chiede una domanda per Francesca in questo caso.
I cibi ricchi di amido possono portare a un aumento di peso? Quali fattori influenzano questo effetto, come la quantità consumata e il tipo di amido? E ci sono differenze tra amidi in alimenti integrali rispetto a quelli raffinati?
Domande difficili oggi. Mm-hmm.
Oggi, esatto. Domande da lezione di biochimica. Allora, prima di tutto l'amido, diciamo che è una catena di glucosio, no? Quindi diciamo che l'amido è amido, ci sono, diciamo, diversi tipi di amido, ma quello che cambia tra un alimento integrale e un alimento non integrale è il tipo di fibra, non è il tipo di amido. Non so se mi sono spiegata, questo è giusto per capirci, perché quando parliamo di amidi, di alimenti integrali, l'amido è quello, cambia la fibra, nel senso che l'alimento, cioè il, diciamo, raffinato, derivante, scusate, da farina raffinata, è quello in cui la fibra è stata tolta. Ok. L'altro invece siamo conserva attenti, la fibra, quindi non è una differenza di amido. Se l'amido può portare a un aumento di peso, rispondo, tutto può portare a un aumento di peso se io mangio di più di quello di cui ho necessità. Cioè, alla fine il nostro fabbisogno energetico è quello, che non significa che sia quello tutti i giorni, cambia, cambia nelle fasi della vita, cambia a seconda dell'attività che faccio, quindi il fabbisogno energetico non è sempre uguale, chiaramente, però se io per un certo periodo di tempo introduco più di quello che sto spendendo, chiaramente il mio corpo da qualche parte deve depositare, e deposita sotto forma di grasso. Sappiamo benissimo che le nostre riserve di glicosio, no, perché le riserve di glicogeno, quelle sono, ok, più di mezzo chilo nel nostro corpo non riusciamo a depositare. Corretto? Quindi le proteine non è che le deposito, le utilizzo per fare gli enzimi, per fare i muscoli, per fare tutto ciò che devo fare, però poi alla fine quelle che introduco di più di quelle che uso le elimino con le urine. Quindi diciamo che lo zucchero, l'amido, insomma, perché l'amido comunque quando lo digerisco poi diventa glucosio, chiaramente, quindi il glucosio che non utilizzo viene trasformato in grasso, quindi se io ne introduco di più, se introduco più energia di ciò che ho bisogno, chiaramente tenderò a ingrassare. Il grande colpevole sono, i grandi colpevoli sono i carboidrati. Torniamo sempre al solito discorso che abbiamo fatto tante volte. Diciamo che i colpevoli sono i carboidrati proprio per questo meccanismo, no, che vi ho detto, quindi alla fine le proteine le eliminiamo con le urine e tutto il resto lo immagazziniamo, quindi i carboidrati vengono trasformati in grassi. Se non sto facendo attività fisica e ne introduco di più di quello che sto utilizzando, quindi di cui hanno bisogno le mie cellule in quel momento, chiaramente deposito sotto forma di grasso, però la stessa cosa potremmo dire di grassi, eh? Cioè, alla fine se io introduco più energia in generale di quello che ho bisogno, devo depositare.
Allora, su questo, mentre smaltiamo un po' di zuccheri e grassi,
di riso.
Facciamo una breve pausa e torniamo sulle domande che ci avete scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp dedicato al programma 375-7269-212, per cui rimanete lì.
Personal Best.
E quindi seconda parte per continuare a rispondere alle domande in tema di alimentazione, allenamento, corsa e anche triathlon. E continuiamo con la domanda, con un'altra domanda per Francesca Derigo, la nostra nutrizionista di fiducia.
Ci scrive Andrea dalla provincia di Roma, 44 anni, ci chiede: la nutrizionista De Rio può suggerirmi una ricetta semplice e veloce, quindi adesso è diventata anche cuoca, per il recupero dopo un allenamento e magari anche un'opzione vegana, magari anche uno smoothie ricco di carboidrati e proteine.
Wow!
Uno smoothie è tipo un frullato, no?
Sì, sì. Ah, scusa, sì, non l'ho detto, ma...
Sì, 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 certo.
Lo sa Francesca.
Opzione vegana addirittura. Vabbè, facile.
Ricetta,
no?
Eh?
Ricetta vuol dire anche col passaggio?
No, no, vabbè, non esageriamo. Vabbè.
A quantità di grammi.
Allora, diciamo che ci sono diversi spuntini post allenamento, di questo ne abbiamo parlato mille volte. Ricordiamo quindi che i nutrienti chiave sono le proteine e gli zuccheri a rapido assorbimento, quindi in questo caso i grassi e gli alimenti ricchi di fibra non ci servono più di tanto. Okay? Quindi l'obiettivo è quello di assimilare velocemente gli zuccheri e anche le proteine. Quindi sicuramente se utilizziamo la frutta, gli zuccheri della frutta, non sbagliamo, perché ci prendiamo anche tutte le vitamine e gli antiossidanti, quindi l'idea dello smoothie mi piace, a base di frutta. Per aggiungere la parte proteica possiamo prendere derivati del latte, che hanno diciamo un'ottima qualità proteica e sono anche proteine che hanno un'ottima digeribilità per noi. Quindi magari potremmo fare dei frullati utilizzando lo yogurt, quindi vabbè, lo yogurt greco, che se ne prendo diciamo 150 grammi a circa 15 grammi di proteine, quindi dovrò avere circa il doppio almeno di zuccheri, okay? E in genere è una proporzione a basso sto, sto proprio improvvisando, eh?
Sì, sì. Anche perché ricordiamo che voi le domande non le conoscete,
infatti sono all'improvviso
così.
Nel senso che poi noi possiamo prendere, cioè non sbagliamo quando facciamo un frullato, perché utilizziamo sempre una proporzione maggiore di frutta, no? Perché il frullato viene un po' cremoso, però comunque la banana direi che si presta abbastanza bene per questo, quindi yogurt greco, banana, miele, cacao per diciamo insaporire, questo mi sembra già una buona combinazione di elementi. Ci starebbe bene anche della frutta secca, però aggiungo troppi grassi e diventa poco assimilabile, perché poi l'errore che si fa spesso è di mettere la frutta secca nel post allenamento anche durante, però sappiate che il contenuto di grassi, cioè fa benissimo la frutta secca, però il contenuto di grassi limita un po' l'assorbimento degli zuccheri e delle proteine, e se io voglio limitare quell'assorbimento magari degli zuccheri, intendere un altro momento della giornata, e rallentarlo invece nel recupero post allenamento non è proprio
indicato, diciamo.
Esatto, non è il mio obiettivo. Quindi i miei smoothie preferiti sono, cioè i miei, le mie combinazioni preferite, perché non sono sempre a base di yogurt, che nel caso di alimentazione vegana può essere chiaramente yogurt di soia, yogurt vegetale, oppure latte di soia, latte, non tanto latti vegetali come da riso, farro eccetera, perché hanno un bassissimo contenuto proteico, però posso utilizzare la soia, che lo stesso ha una buona diciamo proporzione aminoacidica e ha un'ottima digeribilità. Posso anche chiaramente utilizzare le proteine in polvere e mixarle con magari latte che sia vegetale, quindi proteine in polvere da latte o proteine in polvere di derivazione vegetale, mischiandole con rispettivi latti vegetali o di origine animale e frutta o estratti di frutta che quindi contengono poca fibra. Prima ho citato la banana perché è un frutto molto zuccherino, per esempio.
E niente, le sa tutte le risposte,
no,
Francesca.
Infatti. No? Però io volevo aggiungere una cosa. Posso? Sì. Posso fare una domanda?
Cioè, so che vuoi, la tua domanda sarà: posso integrare col tiramisù dopo?
No. No, volevo chiedere, allora, per chi non ha intolleranze a particolare appunto al lattosio e non è vegano, perché prendere questo tipo di latte, tipo di soia, di avena, eccetera? Perché poi alla fine sono sempre latte è processato. No, mi chiedo, è una domanda che mi sono fatta proprio in questi giorni.
Ma sì, c'è un po' la tendenza a evitare il latte, perché appunto latte sì, latte no, il latte lo dobbiamo bere solo da neonati, perché il vitello beve dalla mucca, poi basta, quindi ci sono tutti questi messaggi un po' discordanti rispetto al latte, no? Io mi dissocio completamente, quindi secondo me se non hai problemi col latte lo puoi bere tranquillamente e senza esagerare come tutto. E c'è un po' il tema di ciò che viene dato da mangiare agli animali, che invece è abbastanza importante, quindi antibiotici piuttosto che ormoni eccetera, che chiaramente passano tutti nel latte. Quindi probabilmente dobbiamo stare più attenti alla provenienza. Esatto, alla provenienza del latte che acquistiamo al momento dell'acquisto, quindi questo sicuramente è molto importante. Ci sono poi persone che si autoconvincono di avere mille intolleranze, quindi l'intolleranza al latte, l'intolleranza al glutine, se elimino qualcosa sto meglio, quindi c'è sempre un po' anche questo atteggiamento che ha portato appunto diciamo la crescita di questo mercato. Ha avuto un picco, però secondo me non, adesso è
in fase
in
calante.
Discesa.
Ok, va bene, era una mia curiosità.
L'effetto placebo in certi casi, insomma. Anche. Allora, una domanda che non prevede il latte, ce la fa Jacopo, ed è una domanda per Fabio, ci dice: sono un triatleta M45, in previsione della stagione fredda, quali strategie dovrei adottare per mantenere la mia forma fisica e la motivazione durante l'inverno, considerando allenamenti all'aperto e al chiuso? Continuate così, dice. Grazie.
Grazie.
Allora, la strategia è fare uno stacco, ma proprio uno stacco, cioè se ti sei allenato...
Quindi la pausa era per sottolineare lo stacco, pensavo fosse cosa della linea.
Okay. No, fare uno stacco, cioè proprio se mi sono allenato costantemente per tutta la stagione, infatti se ricordi che io parlo sempre di 48 settimane all'anno di allenamento su 52, perché magari uno la posso piazzare nella fase già anche agonistica che mi aiuta, e poi fare comunque 2-3 settimane di vacanza dall'allenamento, perché questo ci permette, come per i campi d'inverno che li lasciamo incolti perché possono rigenerarsi, che possa rigenerarsi anche il nostro organismo e quindi anche poi ci possa far crescere il desiderio di riprendere a fare quello che ci piace. Quindi fare uno stacco di 2-3 settimane lo trovo motivante e anche dal punto di vista fisiologico positivo come strategia. Poi per quanto riguarda invece le attività, io essendo un triatleta faccio sempre dedicare la fase invernale guardando sempre il meteo, naturalmente non ci dice da dove viene, ma se abita in Sicilia è una cosa, se abita in Lombardia è un'altra, però noi lombardi o comunque della nord Italia consiglio sempre di prediligere nell'attività invernale le attività indoor e quindi la piscina e la palestra, e quindi tutto il lavoro riguardo al potenziamento con o senza sovraccarico, e anche la possibilità di fare dei lavori specifici su tutti i simulatori di pedalata. Adesso ci sono questi smart trainer veramente molto efficaci e che sono anche motivanti, perché con l'interfaccia digitale di questi specie di videogiochi dove si pedala all'interno ci permettono di fare dei lavori specifici interessanti e quindi ci limitano il fatto di uscire all'aperto con situazioni un po' al limite, anche un po' rischiose per la salute e quant'altro, e di mantenere invece la corsa comunque non è pericolosa come la bici d'inverno e quindi posso comunque mantenere la corsa all'aperto ugualmente. Quindi la strategia è implementare il nuoto, implementare le attività indoor come la palestra e il ciclismo indoor sui ciclosimulatori e fare lo stacco. Okay. Quindi questo penso siano i tre consigli da utilizzare per poter fare un'attività invernale proficua, che ci permetta poi di iniziare l'attività primaverile pieni di energie e anche con un miglior livello, per esempio tecnico nel nuoto, o un livello migliore generale di forza.
È un po' quello stacco, Fabio, che abbiamo raccontato anche in altre puntate, in cui tanti atleti che hanno partecipato, per dire, alle Olimpiadi hanno avuto bisogno di uno stacco per ritrovare un po' la motivazione e ripartire, insomma, con nuovi obiettivi, no? Qui siamo in altro ambito, però serve un po' di stacco anche per ricaricarci.
È fondamentale. Guardiamo la natura, ho fatto l'esempio del campo d'inverno, che comunque rimane incolto. Non continuiamo a chiedere i frutti.
Allora, chiudiamo in bellezza con un'altra domanda per te, Fabio. È un ascoltatore, ci ha scritto via mail, non ci dice molto di sé, ma ci chiede, Ivana.
Quali sono le differenze tra l'uso di una bicicletta da corsa e una bicicletta da triathlon in termini di geometria, aerodinamica e comfort? E come queste differenze influenzano le prestazioni nella frazione di bici in un triathlon? Io non so nemmeno cos'è la geometria in bici, della bici, però vabbè.
Bella domanda. Allora, diciamo innanzitutto che la bici da triathlon si può usare solo nelle gare no draft. Okay. E la bici da triathlon è una bicicletta che viene presa dal ciclismo e si chiama bici da cronometro.
Okay. No draft, cronometro, quindi senza scia, non possiamo stare dietro.
Esatto. La bici da triathlon ha una caratteristica fondamentale, ci permette di migliorare la nostra efficienza aerodinamica, quindi abbiamo una posizione più avanzata in sella, quindi la sella è più avanzata rispetto alla bici tradizionale, abbiamo delle protesi sul manubrio che ci permettono di allungarci molto e di mantenere una posizione quindi più penetrante dell'aria. Anche il telaio ha quindi delle geometrie che ci permettono di fare questo avanzamento della sella e di abbassare un po' la parte anteriore anteriore del telaio, in modo sì. tale da essere più, di avere un coefficiente di impenetrazione più idoneo per vincere il vento. Le bici da triathlon ci permettono, do dei dati, ci sì. permettono a parità di potenza meccanica applicata sui pedali anche di migliorare 2 km e mezzo, anche 3 km all'ora. Per un age group, quindi un age group che viaggia a velocità media intorno ai 30, dai 30 ai 35 km all'ora, un age group medio.
Sì.
Quindi ci permettono di migliorare parecchi i tempi. Per contro è meno guidabile, cioè la bici è più difficile da guidare, è perfetta per andare dritto, ma se devo fare delle curve, delle variazioni di velocità, è un po' meno guidabile della bici da strada e soprattutto è meno comoda, perché per essere aerodinamici devo flettermi più verso l'avanti e avere questa posizione allungata delle braccia, per cui devo veramente predisporre anche il corpo a una lunghezza muscolare migliore e anche una flessibilità migliore. E quindi, per fare la sintesi finale, la bicicletta da triathlon e la bicicletta quindi a cronometro è più prestativa, ma per contro è meno comoda ed è anche più difficile da guidare. Quindi bisogna fare un adeguato periodo di adattamento, cioè non si può pensare passo dalla bici normale, da strada, la bici da corsa e subito mi trovo bene, perché comunque avendo questa posizione più avanzata la pedalata è anche differente, quindi anche il coinvolgimento dei distretti muscolari, degli arti inferiori e del tronco è un po' diverso e quindi devo adattarmi a questa posizione e a questa pedalata differente. Però è sicuramente strategicamente vincente, perché il miglioramento della media è rilevante, come dicevo si può migliorare di 2-3 anche chilometri all'ora la media,
grazie anche alla geometria della bici.
Infatti,
capito Ivano, che ti vedo già in posizione bloccata lì che stai simulando. E allora con questo chiudiamo la puntata di oggi, sempre tante belle le domande, insomma curiose, che ci scrivono i nostri ascoltatori, continuate a farlo alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212, noi insomma risponderemo nel corso delle prossime puntate. Nel frattempo, che dire, grazie mille alla nutrizionista Francesca Driu.
Grazie a voi per le bellissime domande, buona domenica a tutti.
E grazie al coach Fabio Vedana, a presto.
È stato un piacere, buon autunno e buon cambio dell'ora, perché da oggi
è finita.
La sera arriva veramente velocemente.
Andiamo a letto prima del solito.
Infatti, però la mattina c'è chiaro, dai,
sì,
vediamo il lato positivo.
Vediamo, tu perché vai a correre.
Infatti.
Noi con Personal Best ci sentiamo tra 7 giorni, grazie a tutti per l'ascolto, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, buona giornata e buone corse a tutti.
Buona giornata.